www.redijo.it e la storia continua. I fasti della curia, lussi privati e pubbliche virtù. Il Signore in Rosso. Fin dall'inizio del suo pontificato, Innocenzo III chiama i cardinali membri del nostro corpo ed esclama: siamo tutti, il Papa e i cardinali, un solo corpo in Cristo. In senso metaforico, l'immagine del corpo del Papa implicava il riconoscimento del diritto dei cardinali a prendere parte al governo della Chiesa, ma anche la loro subordinazione al potere supremo del Vescovo di Roma. Già nell'undicesimo secolo si iniziò a chiamarli senatori della Chiesa e i grandi canonisti del 200 ricorsero sovente al termine senato per definire il collegio dei cardinali. All'inizio ai cardinali si dava il titolo di signore, ma nel 200 la cancelleria papale ordinò che si dovesse rivolgere loro il titolo di venerabile padre. Alla fine del secolo e tutto il 300 i cardinali furono chiamati reverendi padri e signori, ma già nel 14 secolo si cominciò a utilizzare la formula reverendissimo padre e signore. Nel Medioevo il più importante simbolo cardinalizio era il cappello rosso. Il biografo di Innocenzo IV racconta che il Papa, che allora risiedeva a Lione, dove aveva celebrato un concilio del 1245, si recò nel mese di novembre 1246 a Cluny per incontrare San Luigi, re di Francia. In quell'occasione i cardinali ricevettero per la prima volta il copricapo rosso, come era stato ordinato durante il concilio. Ufficialmente il Papa avrebbe preso questa decisione per distinguere i cardinali dagli altri prelati della curia. Oltre al cappello, anche le vesti cardinalizie erano già del 200 di colore rosso, anzi purpureo. Nella vita di Gregorio IX si legge infatti che il giorno seguente alla sua incoronazione, ossia il lunedì di Pasqua, 12 aprile 1227, il Papa attraversò la città incoronato con il duplice diadema, ossia la tiara, cavalcando un cavallo ricoperto di panni preziosi, in compagnia di cardinali in porpora. Come il cappello rosso, anche la porpora simboleggiava che i cardinali erano parte del corpo del Papa. Costituivano, cioè, un insieme con lui la Chiesa romana, i cui colori erano appunto il bianco e il rosso. Come il cappello e la porpora, anche per l'anello cardinalizio si deve risalire al 200. In un cerimoniale che è possibile datare tra gli altri decenni nel secolo XIII e i primi del XIV, e si legge che i cardinali ricevevano l'anello del concistoro durante il quale il pontefice apriva la bocca ai novelli cardinali. Traduttori provetti. Chi era in grado alla corte dei papi del 200 di tradurre una lingua come il greco, l'arabo o il persiano? I curiali che conoscevano sufficientemente il greco erano poco numerosi. Il caso di Guglielmo di Moerbeke, che passò la vita a tradurre le opere di Aristotele e di altri uomini di scienza greci, come Erone, Archimede e così via, costituisce un'eccezione. È probabile che i papi siano sovente ricorsi alla collaborazione linguistica dei frati degli ordini mendicanti, francescani e domenicani, che avevano studiato le lingue nel corso della loro attività missionaria in Oriente. Sotto Clemente IV, 1265-68, non fu possibile in curia tradurre in latino una lettera del principe persiano Abaca, per cui il pontefice dovette accontentarsi delle spiegazioni dell'ambasciatore. La situazione è diversa per quanto riguarda l'arabo. Il cronista inglese Matteo Paris ci informa che un cardinale fu capace di tradurre dall'arabo in latino lettere del sultano del Cairo, 1245. Ma chi era questo cardinale che conosceva sufficientemente l'arabo per tradurre fedelmente, parola per parola, uno scambio epistolare importante e delicato? Era un cardinale spagnolo? Era Giovanni da Toledo, che da giovane, durante il suo soggiorno in quella città, aveva tradotto opere mediche? Non lo sappiamo. Se crediamo al filosofo e teologo spagnolo Raimondo Lullo, il Papa, intorno al 1280, avrebbe avuto al suo servizio uno scriba e scriva, la cui lingua materna era l'arabo. Egli era, infatti, nato in un paese d'oltremare. Qualche anno dopo, alla prima sessione del Concilio di Vienne, 1 ottobre 1311, Lullo chiese l'istituzione di tre colleghi di lingue orientali, uno a Parigi, un altro a Roma e il terzo a Toledo. Il Concilio decise di istituirne cinque dei principali studia dell'epoca, ossia Bologna, Parigi, Oxford, Salamanca, oltre che nella Curia Romana. E queste decisioni conciliari sembrano aver avuto qualche effetto, perché nel 1317 un documento attesta l'esistenza di un certo Corrado, maestro delle lingue in Curia. www.redigio.it e la storia continua.